Trump, Dazzi, dietro front, premuto il tasto pausa, ma la storia continua. Recarlo in Italia tra Dante, soft power e un ponte con la UE. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
President Trump just truthed out saying, quote, I have authorized a 90-day pause on tariffs.
Tariffs are a tool. It can be used in the appropriate way to protect U.S. jobs and small businesses. But that's not what this does.
The image of the United States has changed from liberator to great disruptor.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano. Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E vi invito fin da ora a scaldare i polpastrelli. Per voi c'è 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo che questo programma diventa anche un podcast, scaricabile dal sito di Radio 24 e tutte le principali piattaforme. 16.09, una manciata di secondi qui a Milano, le 10.09 e 15 secondi a Washington DC, dove il presidente statunitense ha fatto dietro front. Dazzi, no Dazzi, scherzavo, in versione AU. Come si esce da un vicolo cieco, quello che tratteggiavamo ieri? Beh, semplicemente facendo marcia indietro. I retroscena raccontati dal Washington Post sono interessanti, analizzano alcuni dettagli, alcuni piccoli aneddoti che avrebbero fatto cambiare idea a Donald Trump. Beh, attenzione, cambiare idea. Per il momento il tasto pausa durerà 90 giorni, poi staremo a vedere cosa ci riserverà il cilindro del presidente statunitense Donald Trump, pronto a far scaturire conigli ogni volta nuovi, diversi, di colori diversi. Comunque, retroscena, dicevo. Mercoledì mattina Trump ha fatto una lunga telefonata, almeno 25 minuti, col presidente svizzero, che gli ha ricordato il ruolo delle imprese svizzere nella creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti. Gli ha parlato anche di cioccolatini, di Rolex, dei dazi pesantemente... che pesantemente calavano e colpivano su questi prodotti. Nel frattempo il segretario al commercio Lutnick, sempre rivela il Washington Post, aveva risposto a una chiamata del principale funzionario commerciale dell'Unione Europea, Mark Sefcovic. I leader della UE, che è il più grande mercato estero per beni e servizi statunitensi, stavano preparando una ritorsione più grande. E poi Scott Bessent, che avrebbe rincarato la dose mostrandogli chiaramente l'andamento dei titoli di Stato statunitensi. Detto fatto, questa è la decisione sui dazi, ma come sapete qui nel suo luogo lontano parliamo di relazioni internazionali, di geopolitica, di attualità. Ci chiederemo quindi come ne esce l'America e l'amministrazione di Donald Trump dopo questo clamoroso dietro front. C'è anche un tema di prestigio, di affidabilità internazionale, soprattutto perché l'amministrazione Trump ha tantissimi dossier aperti, importantissimi. Il primo, che è in corso a Istanbul, normalizzazione dei rapporti con la Russia. Il secondo, guerra in Ucraina. Il terzo, guerra nel Vicino Oriente. Il quarto, il nucleare iraniano. Ah già, dimenticavo il quinto, quello più importante, i rapporti con la Cina. Beh, su quello non ci piove, i dazi rimangono, anzi li ha pure aumentati. Di questo parleremo nella prima parte di Nessun Luogo Lontano, poi cercheremo di capire e sottolineare meglio il valore politico della visita di Re Carlo con la regina in Italia. Attenzione, lo abbiamo sempre detto, a non derubricarla come semplice visita di folklore. Pur con una pomposa ed elegantissima liturgia, in realtà la corona porta avanti un soft power molto molto potente che sta creando un nuovo rinnovato ponte tra l'arcipelago britannico e l'Unione Europea. tutto naturalmente si lega a un progressivo distacco da parte degli Stati Uniti. Gli occhi sono sempre meno sull'Europa naturalmente, quindi anche il Regno Unito si adegua. Questi i temi di quest'oggi. 349-238-6666. Forse devo smettere di dire scaldare i polpastrelli perché avevo una pioggia di messaggi già durante la sigla, ma tant'è, sono io che ve lo chiedo, fate bene a scrivere. Dossier internazionali. E la pioggia di messaggi ha tutto a che fare con il detto front di Donald Trump, per molti di voi inesplicabile. Cercheremo di fare chiarezza naturalmente. Dicevo, i dossier internazionali. Russia-Ucraina. Il capo delle forze armate ucraine, Sirski, ha dichiarato in un'intervista che la Russia ha lanciato un'offensiva di primavera nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Siamo nel nord-est. Notizia peraltro già ventilata nei giorni scorsi dallo Stato Maggiore ucraino. Zelensky ha detto che è pronto a pagare per nuove forniture militari dagli Stati Uniti. Intanto la Cina ha smentito la presenza dei suoi cittadini nell'esercito russo dopo l'arresto e la presa in prigionia di due cinesi, appunto, con passaporto cinese da parte degli ucraini. Quella vicenda però rimarrebbe circoscritta e, da quello che si è intuito dagli interrogatori, erano sostanzialmente semplici, privati cittadini che si erano arruolati come mercenari, come foreign fighters, direbbe qualcuno, nell'esercito russo. A proposito di Ucraina, quest'oggi si vedono nella sede NATO di Bruxelles la cosiddetta coalizione di volonterosi. Il formato è quello dei ministri della difesa. Arriva un messaggio da Londra, in particolare è il ministro della difesa britannico a parlare, John Healey, che dice: i nostri piani sono ben sviluppati, stiamo intensificando il nostro lavoro, siamo seri al riguardo e oggi lanciamo un chiaro messaggio al popolo ucraino e a Vladimir Putin: siamo con gli ucraini nella lotta e siamo al loro fianco nella pace. Vi dicevo che uno dei fronti aperti più caldi è per gli Stati Uniti il dossier nucleare iraniano, e se ne parlerà a partire da sabato con dei colloqui diretti e indiretti. Lasciamo mille punti di domanda perché Trump continua a dire diretti, l'Iran continua a dire indiretti, comunque saranno in Oman. Ebbene, relativamente a questo dossier, in un post su X, il consigliere politico della guida suprema iraniana ha annunciato che l'Iran potrebbe interrompere la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per Energia Atomica ed espellere gli ispettori dal paese se Stati Uniti e Israele continueranno a minacciare la Repubblica con l'uso della forza militare. Come sapete, proprio nelle scorse ore Donald Trump aveva minacciato nuovamente la Repubblica degli Ayatollah in vista dei colloqui che iniziano sabato. Buone notizie per la politica tedesca, che vede qualche nube in meno all'orizzonte. Buone notizie nel senso che si dovrebbe finalmente arrivare alla formazione di un nuovo governo dopo settimane di trattative, dopo le elezioni anticipate di febbraio. Il blocco di centrodestra, CDU, CSU e i socialdemocratici hanno finalmente raggiunto un accordo per formare un nuovo governo che guidi la Germania. Sostanzialmente sarà una grosse coalizione 2.0. L'esecutivo sarà presieduto dal leader cristiano democratico Friedrich Merz, che abbiamo sempre chiamato cancelliere in pettore sostanzialmente dopo il risultato elettorale. Contemporaneamente però, secondo gli ultimi sondaggi, AfD, Alternative für Deutschland, continua a essere la prima forza politica in Germania con il 25% delle preferenze, tanto che una delle sue leader ha tuonato contro questa grossa coalizione dicendo che non viene rispettata la volontà del popolo. L'iperattivismo in politica estera di Emmanuel Macron non si smentisce mai. Ieri lancia una vera e propria bomba diplomatica. Parlando con un giornalista dell'emittente France 5 sull'aereo di ritorno dall'Egitto, Macron ha detto che la Francia potrebbe riconoscere lo Stato palestinese a giugno e che a loro volta alcuni paesi del Medio Oriente potrebbero riconoscere lo Stato di Israele. Infine, è mistero sulla morte di Alessandro Coatti, un biologo italiano il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in Colombia qualche giorno fa. L'unica certezza è che sostanzialmente il 38enne, appena arrivato a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti, affacciata sul Mar dei Caraibi, era arrivato il 3 aprile per trascorrere delle vacanze, è sostanzialmente sparito subito dopo il suo arrivo, ha preso un taxi e di lui si sono perse le tracce. Poi purtroppo è stato ritrovato fatto a pezzi in vari luoghi e in varie località diverse. Per questo i colombiani puntano alla pista dei gruppi paramilitari, il modus operandi sembra esattamente quello. Resta da stabilire come mai abbiano preso di mira il turista italiano. Le autorità italiane hanno chiesto naturalmente rogatoria internazionale per poter accedere a tutti gli atti e fare chiarezza. Si ipotizza, tra le altre cose, anche uno scambio di persona. Il Sudan ha accusato gli Emirati Arabi Uniti davanti alla Corte Internazionale di Giustizia di essere la forza trainante in quello definito come genocidio dell'etnia Masalit nella regione del Darfur. Khartoum infatti sostiene il presunto sostegno degli Emirati Arabi alle forze paramilitari che combattono contro l'esercito nella guerra civile sudanese scoppiata quasi 2 anni fa. Stiamo parlando delle forze di supporto rapido del generale Emeti. Il supporto da parte di attori esterni e stranieri in questa guerra è quasi più che conclamato. Staremo a vedere se questo aiuto, se questo supporto degli Emirati Arabi Uniti appunto finirà di fronte alla corte o meno. E ricordo anche, l'ultimissimo diciamo di cronaca, che le forze regolari sudanesi hanno ripreso il controllo della capitale Khartoum quasi completamente. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui e nel suo luogo lontano incominciamo il nostro racconto, lo facciamo con una voce, la sua.
Well, I thought that people were jumping a little bit out of line, they were getting yippy, you know, they were getting a little bit yippy, a little bit...
Beh, ho pensato che le persone si stessero un po' agitando, stavano diventando nervose e impaurite. Qualcuno doveva fare qualcosa e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ho stabilito una pausa di 90 giorni per gli stati che non hanno reagito, perché lo avevo detto chiaramente, se contrattaccano noi raddoppiamo i dazi. E infatti è quello che ho fatto con la Cina. Hanno risposto? Beh, io ho raddoppiato. Arriveremo a un accordo con la Cina. Arriveremo a un accordo con tutti, ma sarà un accordo giusto. Io voglio semplicemente correttezza, accordi giusti per gli Stati Uniti. Ma la mossa migliore, la più importante, non è quella che ho fatto oggi, è quella che ho fatto nel giorno della liberazione. Quella è stata la vera svolta.
Insomma, che si tratti di grande mossa o dietro fronte a tutti gli effetti o il fatto che Donald Trump abbia sbattuto la faccia in quel vicolo cieco che descrivevamo ieri, non lo so. Questo naturalmente lo scriveranno gli storici o i giornalisti, quelli più accorti con le loro penne affilate. I giornalisti sarebbero gli storici del presente, secondo alcuni. Ed è una storia difficile da rincorrere, difficile da raccontare, tanto che qualche ascoltatore al 349-238-6666, Andrea da Bergamo, inizia a scrivere: quella di Trump puzza tanto di manipolazioni di mercato. Nessun complottismo, perché il deputato democratico Schiff ha chiesto al congresso di indagare se Trump abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato quando all'improvviso ha sospeso i dazi, facendo schizzare completamente i mercati, naturalmente. Marco Valsani, a firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New York, davo conto di alcune telefonate che forse avrebbero in qualche modo consigliato Trump, l'avrebbero riportato a più miti consigli. Soprattutto però credo che l'occhio ai titoli di Stato americani lo abbia convinto. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Sì, buongiorno a voi. Sì, sicuramente i traumi sui mercati significativi, pesanti, e l'indicazione che il trauma fosse generalizzato e stesse peggiorando, perché a un certo punto comunque i colpi venivano sofferti, emergevano chiaramente su tutto il sistema finanziario, dal dollaro ai titoli del tesoro alle borse, quindi segnalando una sfida per gli Stati Uniti sotto Trump, cioè una crisi di fiducia in realtà, sì, che si stava un po' abitando su se stessa. Ecco, quello sicuramente Trump lo ha di fatto più o meno direttamente ammesso nella sua così improvvisata conferenza stampa ieri pomeriggio, appunto, che c'era serpeggiava un po' troppo nervosismo sui mercati. Qualcuno diceva, lui ha detto, lui insomma si stava preoccupando un po' troppo, e questo quindi ha giocato nella sua, nella, ha influenzato la sua decisione, avrebbe influenzato la sua decisione di arrivare a questa pausa dei dazi.
Sì.
Tra le voci influenti sicuramente si era fatto sentire con in maniera crescente il grande business americano, la corporate America nell'insieme, che era uscita progressivamente allo scoperto e non più solo dietro le quinte con le sue pressioni per fargli entrare in qualche modo la guerra commerciale. Dentro l'amministrazione si era elevata sempre più dietro le quinte alla voce anche del segretario del tesoro Scott Bessent, che sì, comunque cercava una via d'uscita e quindi aveva premuto proprio per una pausa che era stata suggerita tra l'altro da 90 giorni proprio da Bill Ackman, uno dei grandi gestori di hedge americano e teoricamente così anche un sostenitore in passato di Donald Trump.
Sì. Marco Vazzania, questo è l'aspetto più, diciamo, strettamente tecnico, le motivazioni, le dinamiche che hanno portato a questo dietro fronte, però dal punto di vista politico qualche ascoltatore giustamente e acutamente lo segnala e ce lo chiederemo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. C'è un problema di reputazione politica. Donald Trump con grande assertività aveva detto questo è il giorno della liberazione e poi però fa fatica a tornare indietro. Ieri avevamo definito la sua scelta un vicolo cieco e così rispondo direttamente a un ascoltatore. Sì, ha fatto dietro fronte, ma ne esce con le ossa un po' rotte, almeno dal punto di vista reputazionale, vista, ripeto, l'assertività, la forza con la quale aveva affermato la giustezza di questa mossa. Ecco, politicamente che scotto vedi sullo sfondo possibile da pagare per Trump? I democratici stanno un po' muovendo nel frattempo.
Sì, sicuramente il rischio c'è, rimane quindi una sfida aperta per Trump, quello di trasformare comunque una retromarcia in un successo, fra virgolette. Ecco, quello sarà sicuramente però il suo obiettivo e ha già cercato di cominciato a farlo nelle sì, ultime ore, insomma, sostenendo che questo in realtà era il suo obiettivo, era sempre stato il suo obiettivo, perché l'obiettivo era quello di arrivare a rinegoziare i rapporti commerciali con molti paesi che avrebbero appunto derubato l'America nel corso di decenni, insomma, questa teoria fantastica del sì, deficit commerciale che è stata, diciamo, screditata da gran parte degli economisti, direi tutti sì, quelli con una certa, con un minimo di credibilità. E però il suo sforzo è esattamente quello, dire mi hanno chiamato in tanti, decine di paesi, 75, vogliono tutti rinegoziare e quindi questo è il risultato che porto a casa, che già porto a casa. Sì. Quindi lo sforzo di Trump è sicuramente quello di cercare di pagare meno prezzi politici possibili per queste sue giravolte e alla fine sostenere di aver ottenuto dei successi. È la logica che ha sottolineato anche Scott Bessent con toni sì, più sobri, però dicendo proprio esattamente la stessa cosa. Questa è sempre stata la strategia di Trump, quella di arrivare a dei negoziati giusti e quindi questo stiamo perseguendo. Ecco, se questa, diciamo, questa tesi, se questo approccio, questo sforzo di Trump avrà davvero successo e alla fine riuscirà a non pagare un prezzo politico per i traumi che ha inflitto i mercati, per la grande incertezza che comunque resta, questo rimane da vedere. La grande incertezza resta perché comunque sì, la grande guerra commerciale con la Cina è aperta e oggi i mercati la stanno riconsiderando, perché se ieri era la giornata del grande sospiro di sollievo con gli indici che sì, schizzavano legati alla pausa, oggi gli indici di Wall Street stanno di nuovo tornando sui loro passi con perdite superiori al 2%, anche del 3% sul Nasdaq, proprio perché comunque il grande i rapporti con la Cina sono un elemento cruciale nei rapporti, nelle dinamiche commerciali internazionali della globalizzazione e oggi sono al centro di un escalation commerciale, perché comunque i dazi con la Cina sono stati portati al 125% da parte di Trump, la Cina ha risposto con l'84% e quindi se si vuole vedere un simbolo della continua tensione e incertezza che resta sugli scambi internazionali, ecco la guerra, lo scontro con la Cina sicuramente è questo simbolo.
Il nemico resta il dragone. Grazie mille Marco Vazzania da New York, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Tra pochissimo vi racconteremo meglio chi è Scott Bessent, cioè colui che potremmo definire colomba dell'amministrazione Trump, che l'avrebbe ricondotto a più miti consigli. 349-238-6666. Trump ha voluto valutare fino a che punto certi paesi continuano a, e quell'espressione poco radiofonica che abbiamo usato ieri, e chi no. Qualcun altro... E se fosse un calcolato aggiottaggio, i democratici parlano al limite di insider trading, però non lo so, staremo a vedere naturalmente. Qualcuno dice che la reputazione americana è stata fortemente danneggiata, un disastro inenarrabile. Gli Stati Uniti potrebbero essere salvati se saranno salvati da eccellenze come JP Morgan, Warren Buffett, Berkshire, e non da oligarchi pur geniali alla Elon Musk, così qualcun altro. Roberto, sempre al 349-238-6666. Staremo sugli aspetti strettamente politici, perché lo ripeto ancora una volta, se è vero che l'incertezza fa male ai mercati, l'incertezza fa male anche alle relazioni internazionali, perché quando tu hai dei dossier diplomatici aperti e hai di fronte a te una figura che ha questi comportamenti così erratici e ondivaghi, ti potrebbe venire il dubbio, ma mi fido o non mi fido? La borsa a proposito, e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Era nella stessa stanza con Trump quando il presidente ha comunicato via social la moratoria di 90 giorni sui dazi ed è spettato a lui l'ingrato compito di spiegare la decisione ai media. È stata la sua strategia fin dall'inizio, ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Trump ha creato un'efficace leva negoziale, ha ribadito, non riuscendo a nascondere qualche imbarazzo. Ma chi è Scott Bessent, la colomba dell'amministrazione Trump che ha fatto cambiare idea al presidente? Miliardario di origine ugonotta, Bessent nasce in South Carolina nel 1962. Dopo la laurea in scienze politiche a Yale, inizia a lavorare per il fund management di George Soros, figura vicina ai democratici, arrivando a gestire l'ufficio di Londra. Nel 1992 scommette con successo sulla crisi della sterlina, generando oltre $1 miliardo di profitti per l'azienda. Professore a Yale, nel 2015 fonda il proprio fondo di investimenti Key Square, grazie anche all'aiuto economico di Soros. Fa donazioni a diversi politici democratici, per poi avvicinarsi a Donald Trump, finanziando la sua campagna con $3 milioni. Alla luce della sua esperienza in ambito finanziario, il tycoon prima lo assume come consigliere economico e poi lo sceglie come segretario del tesoro. Apertamente gay, sposato con due figli, Bessent è il primo omosessuale a ricoprire la carica di segretario in un'amministrazione repubblicana. Prima ancora di arrivare al tesoro, sposa la battaglia trumpiana di equilibrare la bilancia commerciale attraverso i dazi, sostenendo però un approccio più cauto e progressivo. Il giorno della liberazione alla Casa Bianca c'era anche lui, salvo poi volare a Mar-a-Lago per parlare con Trump, prendendo in mano i negoziati sui dazi. Come ha fatto a convincere il presidente sul dietro fronte? Sembra che sia bastato mostrargli l'andamento dei titoli di Stato degli Stati Uniti.
La fotografia di Scott Bessent, la penna di Andrea Macchioni. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano, Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Roberto, ciao, grazie per essere con noi. Vediamo, Roberto Menotti, se c'è. Ci riproviamo.
Ben trovati.
Eccoci qua, fantastico. Abbiamo ripristinato un collegamento degno di questo nome. Con te, Roberto, abbiamo nell'era di incertezza una certezza, forse una sola, che il nemico per Donald Trump è la Cina.
Sì, è certamente un aspetto che avevamo dato un po' per scontato prima dell'inaugurazione di Donald Trump 2 e che avevamo in realtà un pochino dimenticato in queste prime settimane convulse, perché sembrava che il presidente si stesse concentrando su altri aspetti anche piuttosto imprevisti, da Panama alla Groenlandia, eccetera. E anche la primissima fase delle tariffe sembravano porre la Cina quasi in secondo piano. Poi effettivamente sì, abbiamo visto questa svolta molto, molto netta, molto radicale, e purtroppo quello che preoccupa tutti, non soltanto le borse, non soltanto gli analisti economici, ma direi tutti noi anche europei, è il fatto di una possibile operazione di escalation di cui si perda il controllo, perché come abbiamo visto alla prima bordata di dazi di Trump è seguita una retaliation, una rappresaglia sì. cinese, e via così fino alla giornata di oggi, per cui il problema è la dinamica e non tanto la fotografia dell'oggi, ma il rischio che ci siano ulteriori sviluppi.
La fotografia dell'oggi, Roberto Menotti, ci consegna però un presidente che pone un problema e un tema di affidabilità, perché se con tanta assertività celebrava il giorno della liberazione e poi con tanta leggerezza fa dietro front con tutti i dossier aperti che ha, che sono di natura strettamente diplomatica, perché deve risolvere la guerra in Ucraina, ironizzo, in 24 ore, il conflitto in Vicino Oriente in 24 ore. Come si fa a aprire un tavolo diplomatico? Peraltro ce n'è uno importantissimo aperto, fra poco vi darò conto dei risultati, con la Russia per normalizzare i rapporti con Mosca. Come fai a portarti a casa gli importanti risultati se comunque sei uno che fa dietro front? Quindi in qualche modo hai leso la tua immagine di granitica affidabilità di attore internazionale.
Senza dubbio, io credo sia il problema fondamentale, perché purtroppo l'aspetto più grave della questione tariffe non sta tanto nelle tariffe in quanto tali, che in qualche modo possono essere, fra virgolette, assorbite dai mercati, possono essere in qualche modo moderate dagli accordi, dai negoziati, eccetera. Il problema vero è quello che diciamo è il sintomo di una questione più ampia, cioè quella della affidabilità. In sostanza, quello con cui Trump ha giocato, o qui davvero ha giocato con il fuoco in queste settimane, in questi giorni, è la fiducia, che non vale soltanto, tra l'altro, per gli alleati, attenzione, il che già sarebbe abbastanza grave, ma sì. vale perfino per gli avversari, perché anche con un avversario, faccio l'esempio dei trattati sul controllo degli armamenti fra Stati Uniti e Unione Sovietica, sì. dagli anni, in pratica, 60 in avanti, si basano comunque su un elemento di fiducia, pur in un rapporto di contrasto, di competizione, di conflitto. È questo che l'America rischia di perdere, e aggiungerei anche un altro elemento, la fiducia in accordi non solo bilaterali ma multilaterali, perché molte volte gli accordi più efficaci, che a Trump piaccia o no, sono quelli multilaterali. Ad esempio i meccanismi delle sanzioni, parlo della Russia, ma sì. si può parlare dell'Iran, della Nord Corea, eccetera, funzionano molto meglio se sono multilaterali, perché altrimenti ci sono vie d'uscita.
Certo.
Questo credo sia questa sia una seconda lezione che dovremmo tutti imparare, per primo il Presidente degli Stati Uniti, da queste settimane.
La voce di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, per indagare e osservare meglio tutti i côté più strettamente politici di queste mosse, che, lo ripeto ancora una volta, sembrano apparentemente economico o solo economico-finanziario, in realtà hanno un risvolto politico e geopolitico molto importante, tanto che alcuni ospiti proprio nella puntata di ieri qui, Roberto Menotti, dicevano: attenzione che c'è un rischio paradosso incredibile, che la Cina risulti l'attore internazionale più affidabile al momento, e qualche ascoltatore lo scrive al 349-238-6666. Con questo comportamento erratico, Donald Trump sta servendo su un piatto d'argento alla Cina il ruolo di attore affidabile. Quella Cina che fa programmi da qui a 20 anni, a 30 anni, che difficilmente cambia idea in maniera così subitanea. Paradosso che dobbiamo iniziare ad accogliere, ad accettare, Roberto.
Beh, direi che la Cina, se non altro, è un attore, forse il termine che l'utilizzerei, non è più affidabile, perché io di un governo autoritario come quello cinese comunque non mi fiderei molto. Per primi non si fidano i cittadini cinesi, peraltro, sì. che sanno benissimo di non avere un sistema politico affidabile, e infatti risparmiano molto e spendono poco, non a caso. Però certamente, su questo sono d'accordo con questa analisi, con la tua analisi, è vero che la Cina appare come un attore più prevedibile. Quindi in un certo senso più di cui è possibile mappare gli interessi, in modo da poter eventualmente anche in qualche misura negoziare. E lo dico con un po' di diciamo così, di preoccupazione, di rammarico, ma credo che gli europei a questo punto facciano bene a cercare anche degli accordi, seppur molto selettivi e molto prudenti, molto cauti, con il governo di Pechino, se non altro per evitare, ad esempio, di essere trascinati in situazioni di conflitto che in realtà hanno come origine Washington e non Pechino. Ce ne sono molti in cui Pechino è certamente il problema principale,
certo,
ma ce ne sono altri in cui purtroppo Trump sta effettivamente spingendoci ad essere più disponibili verso la Cina, cosa che non avremmo fatto con un atteggiamento diverso da Washington, effettivamente.
Grazie mille. Roberto Menotti, il vice direttore di Aspenia, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie anche a voi.
Della voce di Roberto Menotti alla vostra, 349-238-6666. Devo dire che registro un certo disfattismo da parte vostra nei confronti delle ambizioni di Trump. Dice, prendo un messaggio su tutti: se Trump pensa di fare una guerra commerciale con la Cina, ha già perso, così Fabio. Molti messaggi di questo tenore. Qualcun altro addirittura fotografa una sorta di interregno e un declino ormai degli Stati Uniti. Facendo così la Cina è destinata a diventare la prima potenza economica e non soltanto sulla faccia della terra. Stiamo soltanto assistendo al tramonto di quello che erano gli Stati Uniti una volta. Qualcun altro: non abbiamo il tè per il breakfast, ma uova ancora per ora. E ironizza evidentemente sulla questione del prezzo delle uova, credo, dell'inflazione statunitense. Ma se i cinesi, che fanno sempre programmi a 20 anni, si mettono soltanto ad aspettare seduti in riva al fiume, Trump cosa fa? Bella domanda, però attenzione, i cinesi non stanno solo ad aspettare seduti in riva al mare, anzi in riva al fiume. I cinesi, quando fanno i programmi a 20 anni, poi cercano di portarseli a casa. Vedi Via della Seta, vedi Terzo Ramo, quello sull'Artico, vedi la nave rompighiaccio, vedi l'unica stazione spaziale, giusto per andare un po' sulla geopolitica dello spazio, l'unica stazione spaziale totalmente di un paese solo è la Tiangong, è quella cinese, mentre noi ancora utilizziamo la Stazione Spaziale Internazionale, che peraltro andrà tra pochissimo in pensione. Gli unici a essere andati sulla faccia nascosta della Luna sono proprio i cinesi. Insomma, direi che tra fare questo e dire sono seduti a aspettare immagino il famoso famigerato cadavere in riva al fiume, direi no. Trump cosa fa? Beh, crea incertezza, genera confusione, non vi è alcun dubbio, dal punto di vista economico-finanziario e dal punto di vista delle relazioni diplomatiche, perché ricordo brevemente quelli che sono i dossier di politica estera aperti, ed è molto interessante andare a vedere il giudizio che ne dà la stampa russa. Voi direte, voi grazie, vai a Mosca a leggere i giudizi sugli Stati Uniti, ma sono molto interessanti. In particolare c'è un giornale moscovita che mi ha segnalato, si chiama Moskovsky Komsolets, sicuramente adesso Asia Pesce mi bacchetterà per la mia pronuncia. Sostanzialmente dice: agendo tutto in una volta in modo così drastico, Trump e la sua amministrazione stanno inevitabilmente sfiorando solo la superficie delle diverse questioni. I pezzi di puzzle complessi vengono lanciati in aria, scrive il giornale, nella speranza che una volta toccati terra si assemblino automaticamente in una nuova struttura più intelligente, e alcune probabilmente funzioneranno. Trump è piuttosto fortunato, aggiunge il giornalista, ma non tutte, e quando la luna di miele politica dell'attuale presidente degli Stati Uniti giungerà al termine, solitamente considerata della durata di 100 giorni, questi elementi lanciati in aria colpiranno dolorosamente la testa dei membri della sua amministrazione, bollando quindi la politica, il modo di fare politica di Donald Trump come caotico. Peraltro, sempre sugli incontri che sono in corso a Istanbul tra Russia e Stati Uniti, si apre uno spiraglio molto molto importante, nel senso che le delegazioni di entrambi i paesi hanno concordato per siglare un accordo sull'accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca, e a riferirlo è il Dipartimento di Stato in una nota su questo incontro a Istanbul. Sostanzialmente, cosa sta facendo l'amministrazione Trump? Va a normalizzare i rapporti con Vladimir Putin per poi, immagino, procedere parallelamente sul dossier ucraino. Detto ciò, io butto un altro occhio ai vostri messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo, subito dopo la pausa per il traffico, andremo a Ravenna, virtualmente diciamo, seguendo le orme di Re Carlo e della Regina, che hanno effettuato una lunga visita di Stato in Italia, scegliendo proprio l'Italia, creando in qualche modo un ponte, una sorta di riavvicinamento con l'intera Unione Europea. Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi. E molto grato al presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia. È molto importante per la regina e per me tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l'incoronazione. E peraltro spero di non stare rovinando la lingua di Dante.
La voce di Re Carlo, regnante del Regno Unito appunto, Re Carlo III, se non è soft power nel suo massimo splendore questo, arrivi in Italia, parli italiano perfettamente e addirittura chiedi scusa, spero di rovinare la lingua di Dante, Dante che ama profondamente, tanto che appunto si è recato anche a Ravenna. Attenzione, lo ripeto ancora una volta, a non derubricare questa visita come semplice folklore, andiamo a vedere cosa fanno i reali in Italia, non è un viaggio dal sapore ottocentesco quello che facevano gli scrittori romantici, è qualcosa di molto più concreto, di molto più politico. Tiziana Prezzo, voce e volto di Sky TG24 dalla capitale britannica, autrice del Regno Fragile, le difficoltà della corona, gli effetti della Brexit, la svolta laburista, People Editore. Tiziana, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Giampaolo, ben ritrovato.
Allora, tra le difficoltà della corona certamente non c'è l'imparare l'italiano, perché è andata direi molto molto bene. Aiuta però me e gli ascoltatrici e gli ascoltatori a capire il significato più strettamente politico di questo sorta di ponte, dicevo prima, che getta il Regno Unito sull'Unione Europea, sull'Europa e sceglie proprio l'Italia.
Ma guarda, hai detto benissimo tu, non avrei potuto dire meglio, nel senso che la corona britannica è la massima espressione del soft power britannico, del Regno Unito, e Carlo è davvero bravissimo da questo punto di vista. In questo viaggio ha mostrato tutta la sua maestria, non facendo in nulla rimpiangere la regina Elisabetta. Anzi, devo dire che ha sorpreso in qualche maniera, in maniera forse più positiva, ecco, innovativa, perché piaccia o non piaccia, quello di Carlo è stato, come dicevi giustamente tu, un discorso, quello alle Camere riunite, politico, altamente politico. Sì. Ha avuto più di un passaggio estremamente significativo, provo a elencarne due o tre. Il primo, nel sottolineare la vicinanza tra Regno Unito e Italia, conclude poi la frase dicendo: e d'altronde siamo entrambi paesi europei. E quindi c'è, per un paese che ha deciso di uscire dall'Europa 5 anni fa e che a volte preferisce, quando guarda l'America, sottolineare che non è Europa, beh, questo è un chiaro messaggio politico. E questo è il primo punto. Un altro passaggio importante è stato sulla NATO, sul sostegno di entrambi i paesi all'Ucraina e all'impegno alla difesa dell'Europa e dei suoi valori. Altro passaggio molto importante in momenti in cui sappiamo a livello geopolitico internazionale anche la NATO e la sua esistenza è un po' nel mirino, comunque ci si interroga sul futuro e sul ripensamento del patto atlantico. E poi permettimi, guardando un po' più alle cose italiane, il ringraziamento a quei civili italiani che hanno sacrificato la loro vita per aiutare le truppe britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, anche questo è un passaggio che davvero mi ha colpito e che ho trovato altamente politico, anche guardando un po' al nostro spettro parlamentare adesso, l'ho trovato davvero notevole. Poi un discorso ricco, complesso, con tanti riferimenti alla cultura, alle eccellenze italiane, insomma, davvero Carlo e Camilla lasceranno nelle nelle prossime ore l'Italia, avendo secondo me lasciato un segno importante, ecco.
E probabilmente il seme lanciato dalla coppia reale è esattamente questo: andare un po' a rinsaldare, a riavvicinare, quasi a rendere lo stretto della Manica ancora più stretto, nel momento in cui gli Stati Uniti sembrano dannatamente più lontani, l'Oceano Atlantico sembra crescere come dimensione. Ci sono molti dossier sui quali ci può essere affinità. Sul supporto sull'Ucraina direi non vi è alcun dubbio. Faccio la domanda da milioni e milioni di sterline. Siccome nel tuo libro tu parli in maniera molto accurata degli effetti della Brexit, stanno gettando piccoli semi anche alcune autorità britanniche per fare un marcio indietro, visto che si parla di marcio indietro ultimamente molto di frequente?
Allora, diciamo che se c'è un effetto forse non desiderato dalla Casa Bianca sull'Europa, è che quello che come reazione sta spingendo la Casa Bianca, l'America, di nuovo il Regno Unito un po' verso il vecchio continente, no?
Sì.
Secondo me il primo ministro Keir Starmer è davvero davanti a un dilemma amletico, perché continua a dire che non deve operare scelte di questo tipo, ma in realtà si sta ponendo una scelta o con gli Stati Uniti o con l'Europa. È sempre più evidente, certo, questa cosa. E insomma, la Casa Reale sente fortissimi i legami col vecchio continente. D'altronde ricordiamo che insomma il sangue è quello proprio, certo, europeo. Carlo ha parlato benissimo in italiano nel nostro Parlamento, ma ha parlato altrettanto bene in tedesco al Parlamento, appunto al Bundestag a Berlino, sì, oppure in Francia, no? Quindi le radici della Casa Reale britannica sono sul vecchio continente, e Carlo lo ricorda in ogni maniera possibile, ecco. Non a caso i suoi primi viaggi sono stati proprio, certo, in Germania, in Francia, prima ancora che in Italia. E già d'altronde, forse lo ricorderai, una regina Elisabetta che fece appunto un discorso del re, in quel caso della regina, con dei colori che ricordavano molto la bandiera europea. Cioè, insomma, la famiglia, sì, reale non può dirlo, ma pare molto europeista.
Quel sentimento è forte, e ce lo stai raccontando molto bene, anche come viene disseminato. Tempo davvero scaduto, grazie mille. Tiziana Prezzo, Sky TG24, Il Regno Fragile, il suo ultimo libro. Vi lascio con quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être